Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. A Gaza torna la fame. Dopo quasi un mese di blocco totale degli aiuti, il World Food Program lancia l'allarme. Centinaia di migliaia di persone sono a rischio. La popolazione stremata continua a chiedere la fine della guerra. Israele è sempre meno una democrazia. La Knesset approva un disegno di legge per limitare il potere giudiziario e sottoporlo a quello politico. Guerra in Ucraina. Francia e Regno Unito si pongono alla guida dei volenterosi e annunciano che manderanno una forza militare nel paese in caso di pace. Intanto però in Ucraina i bombardamenti non si fermano. Stati Uniti, dopo aver annunciato un rialzo dei dazi sulle automobili, Trump minaccia Unione Europea e Canada. L'Estonia contro la minoranza russa. Il Parlamento approva una legge per limitare il diritto di voto alla popolazione russofona e ai russi rifugiati nel paese. World Music. È morto Aurelio Martinez, il più popolare esponente della musica garifuna. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri, scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza. Continuano senza sosta i bombardamenti israeliani. Almeno 36 persone sono state uccise oggi, la maggior parte nel nord della striscia. Dopo quasi un mese di blocco degli aiuti, poi nella striscia torna anche la fame. Secondo il World Food Program, centinaia di migliaia di persone sono a rischio. In questo contesto di esasperazione e disperazione che in questi giorni la popolazione della striscia è scesa per le strade per protestare contro Hamas e per chiedere la fine della guerra, lo abbiamo raccontato in questi giorni, abbiamo chiesto un parere su questo al regista palestinese Rashid Masharawi, nato e cresciuto a Gaza, che oggi è venuto a trovarci in radio.
I think it comes very late because I think the population in Gaza
penso che arrivino molto, molto tardi. La popolazione di Gaza avrebbe dovuto saltare, fare rumore, parlare, protestare da molto, molto tempo per salvare la propria vita. Sapete chi c'è dietro questa protesta? Nessuno. Quello che c'è dietro queste proteste è il dolore della gente, la sofferenza, la fame, la perdita e anche la delusione. Verso Hamas e anche verso l'autorità nazionale palestinese e verso i paesi arabi, verso il mondo. Questo è ciò che incoraggia le persone ad andare in strada e a protestare, a cercare di fermare la guerra, per cercare di dire alla gente, ehi, basta così, perché davvero basta così.
To tell the people, hey, it's enough, because really, it's enough.
But what do you think, considerando un po' tutte le notizie che stiamo leggendo in questi giorni, che cosa pensi che succederà alla striscia di Gaza e alla sua popolazione?
Il problema è che ci hanno messo in una situazione in cui dobbiamo affrontare di più quello che sta succedendo adesso. Io personalmente non sto pensando al giorno dopo, a quello che viene chiamato il giorno dopo. Mi sto concentrando sul cercare di fermare le uccisioni ora. Sono anche deluso dal fatto che tutte le autorità, tra cui Hamas e altri, si stiano occupando oggi del giorno dopo. E penso che dovrebbero occuparsi di fermare la guerra ora e salvare la gente adesso. So che sempre in tutto il mondo i governi possono perdere una guerra, gli eserciti possono perdere una guerra, ma la popolazione non la perde mai, se la cava. Quindi confido che il popolo di Gaza faccia del suo meglio per il proprio futuro. Al di là di chi governerà la striscia, di cosa succederà, penso che il popolo garantirà che tutti questi piani di deportazione e di svuotamento di Gaza non funzionino e non funzioneranno a causa dei Gazawi.
I think the people will guarantee that all this plans of immigration and free Gaza and this it will not work because of the Gazans.
Tu sei nato e cresciuto a Gaza, hai ancora parenti lì?
Yes, I have all my family in Gaza, friends.
Sì, ho tutta la mia famiglia a Gaza. Amici e anche molti registi. È stata tutta la mia vita a Gaza. Ci sono tutti i miei ricordi, tutta la mia infanzia. Sono nato e cresciuto in un campo profughi a Gaza chiamato Shati Refugee Camp. Lo hanno distrutto. Come hanno distrutto quasi la maggior parte dei nostri campi profughi, le nostre strade, le nostre scuole, i nostri quartieri, i nostri vicini, tutto. Voglio dire, nessuno è mai stato salvo a Gaza. Anche le persone che restano in vita soffrono. Le persone che muoiono, muoiono. Ma le persone che sono ancora in vita devono affrontare moltissime difficoltà, a partire dal fare i conti con tutto ciò a cui hanno assistito.
La versione integrale dell'intervista al regista di From Ground Zero andrà in onda nelle prossime puntate di Terzo Tempo, che vi ricordo il sabato mattina dalle 11 alle 11.30. Adesso andiamo in Israele, dove il governo sta intensificando la sua stretta sulla magistratura. Questa mattina la Knesset ha approvato un disegno di legge che mette la magistratura sotto controllo politico. A Tel Aviv, Omar Caniello ha raggiunto la giornalista e scrittrice Manuela Zviri.
Israele si basa non sulla Costituzione, ma sulla Basic Law, come negli Stati Uniti, come in Inghilterra, come in Canada. E abbiamo un'alta corte di giustizia che è come la Corte Suprema americana. Allora, per questo i giudici sono così importanti. Nel caso, per esempio, del licenziamento del capo dello Shin Bet, è stato per il momento bloccato dall'alta corte finché non verrà studiato con le due parti. Quindi è stato bloccato anche quello. Adesso il cambiamento è nel comitato che compone appunto l'alta corte di giustizia. Nel comitato fino ad ora c'erano tre giudici dell'alta corte, due parlamentari, uno dell'opposizione e una della coalizione, e due degli ordini degli avvocati. Adesso verranno scelti, invece dei due degli ordini degli avvocati, due rappresentanti pubblici, uno scelto dalla coalizione e uno dall'opposizione. La maggioranza, che era di 7-9, scenderà da 5-9. Però questa decisione deve essere alla fine approvata dall'alta corte, perché certamente qualcuno cercherà di farla bloccare, come è stata bloccata quella per il licenziamento del capo del Shin Bet e come è stata bloccata la cancellazione della clausola di ragionevolezza che è stato fatto in passato. Adesso c'è ricordare una cosa importante, secondo me forse la più importante, che questa decisione, in un momento in cui c'è guerra, ci sono ostaggi ancora a Gaza e c'è una situazione politica difficilissima, sembra alla popolazione, a quelli che stanno protestando in questi giorni, una cosa fuori da ogni bene di Dio, come si suol dire, e quindi darà ancora più fuoco, secondo me, alla protesta pubblica, che io vorrei ricordare che Israele non è Benjamin Netanyahu, e Benjamin Netanyahu non solo non è Israele, ma si sta comportando come il peggiore nemico di Israele stesso.
Perché il governo Netanyahu vuole questa riforma, vuole che passi questa legge? Qual è il suo obiettivo?
La principale è che è sotto processo, quindi vuole cambiare i giudici, chiaramente. La seconda è perché è terrorizzato da quello che è stato scoperto, ciò che sta succedendo, è successo all'interno del suo stesso ufficio di primo ministro, in cui due stretti collaboratori erano al soldo del Qatar, che è un paese nemico per Israele. Cioè tutte queste ragioni hanno fatto sì che lui abbia perso i freni, cioè fino a ancora pochi mesi fa, ancora un po' faceva finta, adesso non fa più finta, vuole un governo autoritario che, visto che siamo stati eletti, facciamo quel che ci pare, le fa venire in mente qualcun altro.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Ora alla guerra in Ucraina. Oggi a Parigi si sono riuniti i paesi membri della cosiddetta coalizione dei volenterosi per un sostegno europeo a Kiev. Sentiamo Francesco Giorgini.
Coalizione per una pace solida e duratura è ormai il nome ufficiale di quello che si definiva fino ad oggi in modo informale come il gruppo dei volenterosi, che riunisce attorno al duo franco-britannico una trentina di paesi pronti a sostenere l'Ucraina nella resistenza alla Russia e nella trattativa di pace appena cominciata nel nuovo contesto della svolta pro-russa dell'amministrazione Trump. I paesi membri dell'Unione Europea, ad eccezione di Ungheria e Slovacchia, entrambi con governi russo-compatibili, e poi Norvegia, Canada, Australia, Turchia, Islanda e Gran Bretagna, riuniti per un terzo vertice in meno di un mese, questa volta all'Eliseo a Parigi, con un obiettivo comune, secondo le parole di Emmanuel Macron: vincere la pace. Minimo comune denominatore tra chi, come i paesi baltici, considera la minaccia russa prossima e imminente e chi la vede più ipotetica e lontana, come Italia e Spagna. Allora, unanimi nell'assicurare la continuità del sostegno immediato all'Ucraina, finanziario e nella misura delle capacità disponibili militare, e unanimi sulla volontà di mantenere le sanzioni contro la Russia, ma anche nel salutare e sostenere l'iniziativa di pace americana. Infine, unanimi nell'impegno a consolidare la coalizione e nell'affidarne la coordinazione e il pilotaggio, per non dire la direzione, al duo Francia-Gran Bretagna, entrambe membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU e potenze dotate dell'arma nucleare. Ma se i paesi meno bellicisti hanno ottenuto una vittoria simbolica sul didascalico titolo della coalizione, che indica la pace come ragion d'essere, il presidente francese, con l'alleato britannico e il sostegno di un certo numero di altri paesi, tra cui forse la Germania e i paesi nordici, assume posizioni decisamente più marziali, per non dire guerriere. Punto primo: in caso di pace, armare comunque in priorità massicciamente l'Ucraina per farne lo scudo della difesa europea di fronte alla minaccia russa, ma soprattutto, punto secondo, inviare truppe europee di riassicurazione dietro le linee a sostegno e riserva dell'esercito ucraino in caso di nuovo attacco russo e a dissuasione appunto di una nuova aggressione. Per queste due missioni, armare e dimensionare l'esercito ucraino e definire quadro e missioni di eventuali truppe europee di sostegno a garanzia degli accordi di pace, lo Stato Maggiore francese e quello britannico invieranno nei prossimi giorni una missione congiunta in Ucraina per un primo rapporto operativo entro 3 o 4 settimane. Detta altrimenti, anche se solo a medio termine, in caso di un ancor lontano accordo di pace, Francia e Gran Bretagna si propongono alla testa di una coalizione europea di diventare il primo, principale, se non unico, garante della sicurezza dell'Ucraina, con a termine il rischio potenziale di un conflitto armato con la Russia.
In Ucraina però intanto la pace non potrebbe sembrare più lontana, gli attacchi russi sul paese sono quotidiani. Proprio questa notte 12 persone, tra cui 2 bambini, sono rimaste ferite dopo un attacco di droni russi su Kharkiv, che ha provocato incendi a edifici e auto. Sentiamo la testimonianza che arriva da Vasil Veladyasov della ONG WeWord, proprio da Kharkiv.
Hello, my name is Vasil Veladyasov. I'm the WeWorld project officer in Ukraine, Kharkiv, since September.
Sono Vasil Veladyasov e dal settembre 2023 sono il coordinatore dei progetti di WeWorld a Kharkiv, in Ucraina. In questa città i cittadini si scontrano con i continui bombardamenti che colpiscono molte infrastrutture civili. Le persone si ritrovano quotidianamente con case danneggiate o anche completamente distrutte. Il nostro principale lavoro in questo momento consiste nell'aiutare a ricostruire le infrastrutture danneggiate. La nostra priorità sono le strutture mediche e il ripristino delle funzionalità delle infrastrutture idriche. Si tratta in entrambi i casi di bisogni di base alla popolazione. Altra operazione altrettanto importante è aiutare i cittadini a riparare le case danneggiate o distrutte. Chi fa parte soprattutto delle comunità più vulnerabili non è in grado di ricostruire la propria casa in autonomia. Purtroppo queste attività devono essere svolte in una condizione ancora di insicurezza. La nostra preoccupazione principale resta quella della sicurezza e dei droni e delle bombe aeree che attaccano la regione. Senza contare che poi le strutture già ristrutturate e il cui servizio è stato ripristinato vengono attaccate di nuovo. Anche noi cooperanti siamo costretti a seguire delle regole di sicurezza rigidissime quando ci spostiamo sul campo.
Drones and air bombs attacking the region. Sometimes already restored facilities are affected double. WeWorld staff have to follow strict security rules when working in the fields. As for today, many people have returned to Kharkiv
Negli ultimi giorni a Kharkiv e negli insediamenti più vicini sono arrivate e tornate molte persone. Ci sono molti sfollati dai luoghi più vicini alla linea del fronte, dove sono ancora in corso scontri armati. Tuttavia, nonostante la vicinanza del confine e i bombardamenti irregolari della città, le persone cercano di vivere una vita normale, andando nei bar, passeggiando nei parchi con i loro bambini. Quindi, anche la sera, si possono vedere le luci accese negli edifici a più piani, che sono stati danneggiati dai bombardamenti. Significa che le persone vivono lì. Spero che i negoziati portino la pace. Appena inizierà una tregua, i progetti più necessari da implementare saranno sicuramente lo sminamento, il supporto psicologico per chi rientra dal fronte, per le famiglie i cui parenti sono morti durante questo conflitto, e anche il supporto alle piccole attività agricole, la ricostruzione delle infrastrutture, le famiglie, saranno sicuramente necessari. Spero davvero che la pace arrivi presto.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
Ormai è guerra aperta. Dopo aver annunciato un rialzo dei dazi sulle auto e sui singoli pezzi automobilistici del 25%, Donald Trump è andato su Truth Social e nel cuore della notte, tra mercoledì e giovedì, ha rincarato la dose. Meglio, ha rincarato le minacce. Il presidente statunitense ha infatti affermato che se Unione Europea e Canada dovessero unirsi e arrecare danno economico agli Stati Uniti, lui è pronto ad alzare ancora di più i dazi commerciali. Quando si tratta di Trump bisogna sempre distinguere retorica da realtà, minaccia da quanto effettivamente potrebbe succedere. È comunque vero che le nuove dichiarazioni di Trump complicano ulteriormente la vita degli europei, che si trovano già nella necessità di rispondere alle tariffe americane su acciaio, alluminio, ora automobili, potenzialmente nel futuro una gamma ancora più ampia di beni, di servizi. Gli Stati Uniti sono di gran lunga il partner commerciale più importante dell'Europa e la prospettiva di un'aperta guerra commerciale ovviamente spaventa gli europei. Trump sinora ha mostrato poca propensione a negoziare una tregua e ciò ovviamente ha portato gli europei alla ricerca di nuove alleanze commerciali, di alternative appunto commerciali, in particolare proprio con il Canada, che sta già lavorando per fornire supporto industriale alla nuova spinta al riarmo dell'Europa. A quanto sembra, Trump però non gradisce eventuali alleanze che possano aggirare l'efficacia dei suoi dazi e metterlo ulteriormente in difficoltà. L'Europa, già al centro di commenti durissimi nella chat di guerra dei funzionari dell'amministrazione, dove è stato incluso un giornalista di The Atlantic, è quindi avvertita. Il post di Trump, rilanciato nel cuore della notte, il suo tono così aggressivo, danno però anche il senso del nervosismo del presidente in una fase non facile della sua giovane presidenza. Le tariffe che lui presenta come uno strumento per rilanciare la produzione negli Stati Uniti sollevano infatti la preoccupazione dei produttori di auto, fanno scendere i mercati, appaiono destinate a creare nell'immediato più problemi che vantaggi. Le nuove tariffe infatti non colpiscono soltanto i produttori stranieri ma anche quelli nazionali. Non esiste infatti un'auto completamente americana. Gli oltre 10 milioni di auto costruite nelle fabbriche statunitensi l'anno scorso contengono un numero significativo di parti importate, principalmente da Canada e Messico. Trump è appunto convinto che le tariffe faranno rientrare la produzione negli Stati Uniti, ma è almeno dagli anni 60 che la produzione di auto tra Stati Uniti, Messico e Canada è interconnessa e nuovi sistemi, nuove forme produttive non si improvvisano nel giro di pochi mesi. È anzi probabile che la produzione di auto negli Stati Uniti diminuisca. Le grandi aziende infatti preferiranno attendere un'eventuale sospensione delle tariffe o ci sarà il timore di meno auto vendute di fronte all'aumento dei prezzi. Sia come sia, diminuzione della produzione potrebbe significare tagli alla forza lavoro. A quel punto, più che di Europa e Canada, Trump dovrà preoccuparsi dello scontento degli americani.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Estonia, dove il Parlamento ha approvato una legge che, se approvata dal Presidente, limita il diritto di voto alla minoranza russofona e russa. Sentiamo Giovanni Savino, professore storico esperto di Russia.
In Estonia esiste dall'indipendenza lo status di non cittadini, che è comune anche alla Lettonia, con alcune differenze. E questo Stato prevede la non piena cittadinanza di quelli che sono considerati discendenti o occupanti dell'epoca sovietica, a meno che non dimostrino la conoscenza della lingua estone e diano un esame di storia e cultura dell'Estonia in modo tale da diventare cittadini. Ora, noi parliamo di una fetta della popolazione che in alcune zone d'Estonia, soprattutto nella zona nell'oriente e nel nord dell'Estonia, è cospicua, anche se va diminuendosi, perché i figli spesso di queste persone, ormai parliamo di 30 anni, si sono integrati nella società estone. Ora, nella notizia di cui diceva, c'è anche la previsione privare del voto i cittadini extracomunitari con il permesso di soggiorno, che votano alle elezioni municipali. Questo colpisce in gran parte i cittadini russi, che spesso sono anche dovuti scappare, no, dalla Russia per le note ragioni che conosciamo, la guerra, il dissenso e così via, dalle elezioni di primo livello. E quindi l'Estonia si conferma ancora una volta all'avanguardia riguardo a provvedimenti che vedono nei russi tout court i colpevoli della guerra e del regime di Putin. Intensifica in questo modo un'attribuzione di responsabilità collettiva che è sbagliata, ovviamente con le dovute distinzioni, perché parliamo di un evento tragico che ha avuto delle conseguenze immani. Si tratta di una logica simile a quella che portava a deportare intere popolazioni in Unione Sovietica perché sospettate di collaborazionismo con i nazisti.
Ma l'obiettivo politico del governo estone nel impedire appunto il voto di queste persone, qual è? Nel senso, al di là del colpevolizzare per la guerra tutti i russi, però ci sarà anche un obiettivo politico?
È molto semplice. L'obiettivo politico è quello di schierare l'Unione Europea in una politica coerentemente antirussa tout court. D'altronde, la principale rappresentante diplomatica dell'Unione Europea è l'ex premier Kaja Kallas.
Quali possibili conseguenze vede di questa politica?
E le conseguenze sono quelle di un ulteriore aggravio della presa della propaganda russa sulle popolazioni russofone che sono presenti nei paesi baltici, indicando discriminazioni che sembrano di volta in volta sempre più reali.
Chiudiamo come ogni giovedì con la World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
In un incidente aereo in cui sono perite altre 12 persone, il 17 marzo scorso ha perso la vita il cantante e chitarrista Aurelio Martinez, il più popolare esponente in attività della musica garifuna. Il velivolo su cui stava viaggiando è finito in mare appena dopo il decollo dall'aeroporto dell'isola di Roatán, una cinquantina di chilometri al largo della costa settentrionale dell'Honduras. I Garifuna sono una popolazione che vive tra Honduras, Guatemala, Nicaragua e Belize, senza contare una nutrita diaspora, in particolare in alcune grandi città degli Stati Uniti. Nell'America centro-meridionale dei secoli scorsi si sono formate diverse popolazioni meticce di una certa entità, nate dall'incrocio di indigeni, eredi degli abitanti del continente in era precolombiana, e africani o discendenti da africani deportati nelle Americhe, che erano riusciti a fuggire e che avevano trovato rifugio presso comunità di indios, spesso residenti in aree remote, lontane dal controllo dei colonizzatori e degli schiavisti. popolazioni che col tempo hanno consolidato delle proprie specifiche identità e culture. Il caso dei Garifuna è molto particolare. Secondo la storia tramandata oralmente nelle loro comunità, nel 600 una nave schiavista fece naufragio a St. Vincent nelle piccole Antille e gli schiavi che avevano fortunosamente ritrovato la libertà si mescolarono con gli autoctoni Kalinago. In effetti gli spagnoli trascurarono St. Vincent come altre isole caraibiche e d'altro canto gli indigeni di St. Vincent erano molto combattivi e gli europei tardarono ad insediarsi nell'isola. Nel frattempo schiavi fuggiaschi o naufraghi provenienti da isole prossime come Grenada furono accolti dagli autoctoni e dall'incontro nacque una popolazione di caraibici neri, i Garifuna. Nei primi decenni del Settecento i francesi cominciarono la colonizzazione dell'isola, che nel corso del secolo fu oggetto di contesa tra Francia e Gran Bretagna. Sostenuti dai francesi della Martinica, i caraibici neri combatterono contro gli inglesi, che però alla fine del Settecento prevalsero e deportarono circa 10.000 caraibici neri in due isole, una delle quali era proprio Roatán. Poi i Garifuna misero radici sulla terraferma dell'America centrale. Dal suo sorgere nel 600 la cultura Garifuna ha mostrato una forte attitudine all'assorbimento dei più diversi elementi di altre culture, ma operando una sintesi originale. E questo vale anche per la musica Garifuna, che si distingue marcatamente nel panorama delle musiche del Centro America. La musica Garifuna era essenzialmente basata sul canto e le percussioni, ma a partire dall'arrivo dei Garifuna in America centrale ha adottato la chitarra. Dagli anni 70 la paranda, lo stile di musica Garifuna con la chitarra, e altri generi di musica Garifuna hanno vissuto intensi processi di modernizzazione. Nato nel 69, Aurelio Martinez è cresciuto nel nord dell'Honduras e ha assorbito il carattere della musica Garifuna dalla madre, studiando poi musica nel capoluogo della sua provincia. La sua carriera è decollata accanto al musicista del Belize Andy Palacio, grande esponente della musica Garifuna nato nel 60. La sua musica, mix di vivacità e di sottile malinconia, era fondamentalmente paranda, ma Martinez è stato tra i musicisti che hanno contribuito alla fusione delle tradizioni Garifuna con altri elementi musicali caraibici come soca e reggae. Per molto tempo la musica Garifuna moderna non è stata documentata su disco ed è circolata tardivamente a livello internazionale. Martinez e Palacio ne sono stati i maggiori ambasciatori. Martinez con album dalla metà dei 90, fra cui tre per la Real World nel nuovo millennio. Nel 2005 Martinez fu anche il primo eletto di ascendenze africane ad entrare nel Parlamento dell'Honduras, ruolo a cui poi rinunciò nel 2008, quando con la morte prematura di Andy Palacio sentì la responsabilità di raccogliere il testimone.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.